Naturalmente la situazione politica in Russia è molto bloccata e non credo da questo punto di vista che abbiano francamente moltissima importanza le previsioni che danno Russia Unita, cioè il partito di Putin e Medvedev, in calo di consenso e quindi in eventuale calo di seggi poi alla Duma. Io penso che Russia Unita continuerà a controllare il Parlamento, magari con qualche alleanza di comodo che sicuramente si troverà. Però, ripeto, le difficoltà dell'economia russa e quindi le difficoltà di Putin nel riproporsi al Cremlino, cosa che avverrà il 4 marzo, quando sarà sicuramente rieletto presidente, sono abbastanza significative.
Dunque una Russia che si presenta a questo voto di fronte alla comunità internazionale senza nessun cambiamento anche nella prossima politica estera?
Ma la politica estera della Russia è piuttosto obbligata, perché è una strana congiunzione di politica interna e politica estera, ovvero difendere la proprietà statale delle risorse energetiche, che sono quelle che poi in politica estera permettono alla Russia di fare la voce grossa in qualche caso e comunque di mantenere la propria stabilità economica. Tutto ruota intorno a quello, diciamo per fortuna della Russia, ma anche purtroppo, perché come abbiamo visto proprio in questa crisi le risorse energetiche sono naturalmente una leva ottima, a patto che l'economia dei paesi acquirenti, per esempio dei paesi europei, tiri, sia forte, cresca. Quando l'economia dei paesi acquirenti non cresce o addirittura cala, come nel caso dell'Europa, allora la Russia patisce molto più degli altri.
Fulvio Scaglione, torniamo sul piano interno. È vero che c'è un calo comunque della fiducia nei confronti di Putin e Medvedev? È significativo questo calo davvero?
Io credo che sia significativo soprattutto perché, se noi andiamo a vedere in relazione appunto alla situazione economica, le sfide a cui deve rispondere Putin e il suo partito Russia Unita sono oggi sostanzialmente quelle di grosso modo 10 anni fa, ovvero come inserire la Russia nel circuito dell'economia globale. La Russia purtroppo, al di fuori di gas e petrolio e materie prime come il nickel per esempio, non ha una posizione da leader in praticamente in nessun campo, e quindi subisce fortemente l'offensiva delle merci altrui, e difatti anche in questi anni di crisi le importazioni della Russia sono cresciute, senza poter, quando c'è la crisi economica, riuscire a vendere il petrolio e il gas come prima, ai prezzi di prima, e quindi a guadagnare. Questa sfida era così 10 anni fa, sostanzialmente è inalterata anche oggi. Naturalmente con la crisi i russi hanno cominciato a vivere un pochino peggio di qualche anno prima, e questo non può non riflettersi sul rating e sul gradimento del partito di potere e dello stesso Putin.
Ecco, 20 anni fa il crollo dell'Unione Sovietica, adesso Mosca favoleggia una unione eurasiatica. Una prospettiva concreta secondo te?
Secondo me è abbastanza concreta, perché in questo Putin è stato piuttosto abile in tutta la sua parabola politica, cioè Putin ha lavorato moltissimo per blindare il sistema energetico russo, le materie prime, in particolare gas e petrolio. Se noi guardiamo quello che è riuscito a fare, mettendo di nuovo sotto tutela l'Ucraina, praticamente mettendo sotto tutela la Bielorussia e quindi garantendo tutti i gasdotti che dalla Russia vanno verso Occidente, se vediamo l'accordo che ha fatto con la Germania per il gasdotto che passa sotto il Mar Baltico, tagliando così fuori i paesi baltici, se guardiamo la partecipazione strategica della Russia nel gasdotto South Stream insieme con l'Italia, se guardiamo al progetto di unione doganale che sta varando insieme con Bielorussia e Kazakhstan, altro grande paese produttore, estrattore e esportatore di gas, vediamo che da questo punto di vista Putin ha ottenuto risultati piuttosto notevoli. Di fatto la Russia oggi è l'anello decisivo nella catena che porta le risorse energetiche da est verso ovest, cioè dai paesi produttori verso i paesi consumatori.